Mio benvenuto più cordiale ad Antonio Manzini e al suo, non so come possiamo definirlo, coinquilino,
Convivente,
convivente,
ormai
perfetto,
convivente.
Rocco Schiavone, grazie davvero Antonio.
Ma grazie a te,
E
grazie a te.
chi è Rocco Schiavone?
Questo è un vicequestore della Polizia di Stato, della Squadra Mobile, che è stato trasferito da Aosta per motivi disciplinari ormai da, non riesco più a fare i conti, quasi un anno ormai, da quando è cominciato il primo libro che era Pista Nera. Motivi disciplinari perché è un poliziotto un po' sui generis, uno che rispetta poco le regole, anzi uno che spesso mette le mani dentro a storie e faccende poco chiare, ha un passato banditesco, è nato a Trastevere negli anni 60, da ragazzino frequentava dei banditi di strada, il suo curriculum è quello, insomma, viene dalla strada, per cui anche quel senso etico lì, i principi morali lì. I suoi amici sono tutti banditi, lui ha un modo di agire abbastanza complesso dal punto di vista poliziesco, perché non è un poliziotto corretto, non segue le regole e quindi l'ennesima cosa che ha combinato a Roma l'hanno preso e l'hanno mandato ad Aosta. E quindi si ritrova in questo posto lontano dalla sua casa, lontano dal suo clima, lontano dai suoi paesaggi, insomma viene tradotto in un posto che per lui è un posto senza nome, è un posto senza prospettive. In più ha un lutto pesante sulle spalle, la morte della moglie che gli pesa più di ogni altra cosa, quindi diciamo che è un uomo un po' sul viale del tramonto, è sostanzialmente un depresso, è uno con poche speranze. Un uomo che si trascina nella vita e che si continua a trascinare solo per inerzia, ecco, non vive.
Oh, che ritratto meraviglioso che hai dato di quest'uomo che insomma, possiamo facilmente definire un antieroe. Non so se ti piace questa etichetta, però insomma, forse magari per comodità può tornare utile. Tu hai appunto ricordato che Rocco Schiavone non ha più la moglie, però in realtà è come se l'avesse, no? Perché parla con un fantasma. Questa è una scelta che mi ha incuriosito proprio dal punto di vista narrativo, perché non so se sia facile per te raccontarla, raccontare il fantasma di una presenza così fondamentale per lui.
Più che altro la sua è una visione, come dici giustamente te, di un fantasma, ma in realtà lui parla con se stesso. Anche perché succede una cosa strana, o meglio, forse naturale, non lo so. Quando qualcuno ci manca, siamo abituati a mettergli in bocca a noi le parole, forse viviamo con la sua proiezione, non viviamo con questa persona come in realtà era. Più passano gli anni e più ce lo facciamo a nostra immagine e somiglianza. Per cui in realtà sono delle specie di monologhi che lui fa davanti allo specchio, seduto nel salone di casa sua, dove si immagina la presenza della moglie, che in realtà narrativamente è anche un escamotage per parlare dell'interiorità di questo personaggio, per dare al lettore una prospettiva migliore, forse multidimensionale, essendo tutti i libri scritti in terza persona, quindi con un io narrante staccato dal io narrato. Allora mi sembrava bello e anche molto tenero e nostalgico farlo con una persona molto importante per lui che non c'era più.
Infatti c'è molta tenerezza in questi passaggi, però tornerei al volume del quale ci stiamo occupando, perché si tratta di una raccolta di cinque editi, diciamo, non sono inediti.
Sono editi, questo è importante, sì. Abbiamo ci ha tenuto tanto sia io che l'editore a ricordarlo anche su una fascetta sul libro che questi racconti sono usciti nelle raccolte Sellaio in questi 3 anni e Antonio l'ha voluto riunire tutte in un libro.
Mi sembra effettivamente un intervento utile, no? Cioè questa ricostruzione, sia pure attraverso il racconto e non attraverso il romanzo vero e proprio, di un prima di questo personaggio che da subito è stato molto amato e peraltro il riscontro in libreria è assolutamente positivo. Tu come hai accolto questa idea di Sellerio?
È un'idea che ha avuto Antonio, non mi ricordo neanche quando, penso un po' di tempo fa, ero un pochino scettico perché, ripeto, sono dei racconti già editi, avevo paura che si potesse incorrere in un errore, se non altro di onestà verso il lettore, ci voleva una grande attenzione nel veicolarli perché a volte sai succede che
Certo.
uno scrittore passa da una casa editrice a un'altra e la seconda casa editrice cambia il titolo del libro, ma tu stai rileggendo un libro che avevi già letto, è una cosa che è molto sgradevole, avevo paura che i lettori che compravano i 5 racconti avrebbero avuto una sorta di delusione, anche di rabbia, perché insomma comunque sono dei soldi. Fatto sta che però con tutte le attenzioni del caso siamo riusciti a comunicare con assoluta chiarezza di cosa si trattasse, per cui era un libro al quale io ho pensato fino a un certo punto, poi ho anche dimenticato che doveva uscire, perché era una sorta di cadeau, regalo a Rocco Schiavone che voleva fare Antonio e a me. E quindi lo sorta di, come si può dire, tiratura limitata, non so, non mi viene in mente un altro termine. E devo dire che né io né lui ci aspettavamo una cosa del genere.
Questo è molto bello. Vuol dire però anche che la dimensione stessa del racconto risulta congeniale al personaggio, no? Che insomma sembrerebbe quasi invece una contraddizione. Probabilmente un personaggio come Schiavone, insomma, tu lo hai creato, è difficile da gestire nello spazio contingentato del racconto, oppure no?
No, è difficilissimo, ma credo che già il racconto di per sé come forma sia più complesso del romanzo. Non è vero che siccome è breve è più facile, anzi trovo che qualsiasi sia poi il contenuto del racconto, realistico, fantastico, qualunque esso sia, ha una difficoltà enorme, perché la dimensione ti obbliga a stare stretto, ma a sviluppare comunque i famosi, che ne so, vogliamo chiamarli tre atti della narrazione, sì. Quindi comunque i nodi ci devono stare, ci deve essere la struttura, è difficile. Insomma, a volte sembra, per fare una comparazione un po' azzardata, sembra come se, ecco, il romanzo fosse una sorta di quadro e il racconto un disegno a china. Spesso il disegno a china è molto più difficile del quadro. Certo. Non è vero che è uno schizzo, non lo è assolutamente, il disegno è definito e deve essere, anzi, non sei neanche aiutato dai colori o dalla dimensione della tela, che a volte può girare il visitatore del museo, la grandezza della tela spesso può già lasciare di stucco, invece il disegno a china solitamente spesso e volentieri è piccolo, concentrato, ma allo stesso a profondità, a ombre, a un'anima, ed è molto difficile.
Adesso dobbiamo parlare di un'altra bella notizia che ormai è ufficiale, perché tra non molto potremo vedere su Rai 2 la fiction attesissima che vede protagonista Rocco Schiavone. Abbiamo anche le fattezze fisiche vere, non quelle che magari ogni lettore può creare nella sua mente e che tu naturalmente hai immaginato quando hai creato questo personaggio, e corrispondono a quelle di Marco Giallini. Però, lo so, la domanda te l'avranno già fatta in mille, perdonami, la faccio anch'io, senza nulla togliere a lui. Poi ho fatto una piccola ricerca, mi pare che i tuoi fan abbiano anche proposto Mastrandrea, no? Avessero quantomeno avuto questa idea. Ecco, però, insomma, lo so, forse la tua esperienza di attore è conclusa, o magari ci sono state scelte diverse per la produzione, ma non ti ci saresti visto tu?
No, assolutamente no. No, per tanti motivi. Primo perché appunto è un'esperienza della mia vita conclusa, non ho voglia di riaprire quel fascicolo lì. Poi sinceramente trovo sconveniente, anche abbastanza arrogante, scrivere dei libri e poi addirittura andarle a interpretare. Sinceramente mi sembra un peccato di hubris, lo trovo anche, non è elegante.
Ma è anche una presa di distanza forse anche psicologica da un personaggio come Schiavone, che tu dicevi prima è un coinquilino, insomma è una presenza positiva ma insomma ingombrante della tua vita. Può esserci anche questo risvolto della questione?
Sì, a parte che poi, ecco appunto, poi non è che puoi vivere solo di questa persona. Ho scritto anche le sceneggiature, che già mi è sembrato uno sforzo titanico, però è poi bello che adesso lo prendano in mano altri, questo bambino, e lo portino a scuola, insomma. Non sta a me, insomma. Io anzi sono contento che ci sia tanta passione sia nel regista che Michele Soavi, che nell'attore che è Marco Giallini, ma anche nella produzione. Mi sembra che ci siano tante cose belle che siano andate a posto. Sono contento, adesso sta a loro, insomma. Anzi, io non ne voglio sapere quasi niente.
Mi sembra molto sano, se posso permettermi, ecco, come atteggiamento.
Più che altro è sì, forse la cosa migliore per continuare a vivere serenamente, per quanto uno possa vivere serenamente.
Senti, l'altro inciampo nel quale ovviamente devo incorrere, tu me lo permetterai, è l'accenno inevitabile a Camilleri, tuo insegnante in accademia. L'hai conosciuto quindi, diciamo, in tempi non sospetti per entrambi, via, mettiamola così. Ma la sua lezione ti serve come scrittore?
Andrea è stato in accademia, il mio maestro di regia, con il quale ho fatto tanti spettacoli, e le cose te le faceva capire, non te le diceva. Lui mi ha avvicinato a un tipo di lettura che in quel periodo lì è stata molto importante. Di scrittura non abbiamo mai parlato, mai, perché si parlava solo di teatro, quindi che se no si parlava di letteratura teatrale, non di narrativa e non di saggistica, o se la saggistica riguardava il teatro. Certo, poi uno fa quel mestiere lì, dato dalle parole continuamente, perché sono quelle con le quali campi. E che ne so, forse poi alla fine pian piano c'è qualcosa che nasce, che cresce, e tu neanche ti accorgi perché. Diciamo diciamo che Andrea è stato fondamentale per farmi capire tante cose del teatro, che a suo modo è letteratura, anche quella.
Per esempio?
Per esempio la bellezza di alcuni dialoghi, del perché alcuni dialoghi vengono scritti in un modo che sono delle catene di montaggio, i richiami, l'uso delle parole. Gli attori sono molto concentrati, io parlo degli attori del teatro chiaramente.
Certo.
Gli attori con la parola veicolano il loro essere, il teatro è tutto parola. Il teatro, se uno lo legge, lo trova anche molto noioso, perché in realtà le descrizioni sono poche, è tutta parola. Però la parola per l'attore è importante, una parola vuol dire qualcosa di molto profondo, per cui forse anche questo ragionare sulle parole quando leggi un testo o lo reciti, sono tutte cose che ti rimangono, perché le parole hanno dei suoni, hanno dei significati profondi. Perché quel drammaturgo ha scelto quella parola e non quell'altra per indicare quell'oggetto lì, no? O quella sensazione, ha usato un aggettivo piuttosto che un altro. C'è un motivo sempre. Poi più grande lo scrittore, Shakespeare o Molière, è più difficile tradurlo. Però quello che ti arriva è che ti rimane, che tu puoi scavare, per esempio in Chekhov per anni non sei ancora arrivato a capire per quale motivo abbia messo determinate parole in quel posto lì. Poteva metterne altre, invece ha scelto proprio quelle. E allora alla fine forse tutto questo pensare e riflettere sulle parole, oltre ad essere a volte di una noia spaventosa, però porta una certa maturità sull'attenzione che bisogna dare alle parole, e sui concetti che esprimono, e sulle sensazioni che veicolano. Forse questa è l'unica cosa di scrittura che mi ha tramandato, ma questo anche, devo dire, qualsiasi regista vero ti tramanda questo. Non è che dunque Roncone dicesse cose diverse. Però Andrea mi ha tramandato l'amore, questo sì, per un certo tipo di letteratura, per un certo tipo di ironia, di voglia di trovare all'interno di una struttura narrativa sempre quell'aspetto più smaliziato e forse anche un po' ironico, forse la cosa migliore della vita, questo sì, sicuramente.
A questo proposito, la sensazione che, parlo per me naturalmente, ho avuto leggendoti è che tu ti diverta molto. C'è un che mi dice che ti diverti mentre stai scrivendo, è davvero così? O se preferisci, che rapporto hai, come si dice, sai, quando si vogliono fare le domande quelle accademiche, che rapporto hai con la scrittura?
Sì, no, ti devi divertire anche nella tristezza o nella fazione più nera, ti devi divertire, altrimenti comunichi noia. Di questo ne sono abbastanza convinto. Anche questo probabilmente viene dal teatro. Di solito quando tu fai uno spettacolo e ti rompi i coglioni, è difficile che ti sta a guardare. Provi giovamento da sta roba. E lo stesso può essere la scrittura. Comunque ci deve essere un amore, un divertimento e un'onestà in quello che scrivi. E non stai facendo una costruzione falsa oppure non stai vicino a chi ti legge. Qualsiasi sia la narrazione che fai, non è che è legato per forza a un genere o a un tipo di libro. Questo riguarda qualsiasi libro, per me. Ogni volta che te leggi un libro di uno scrittore che ti piace, ti rendi conto che questo scrittore ti sta comunicando innanzitutto la sua voglia di comunicartelo. Quando invece senti che c'è altro dietro, e cioè c'è una tesi da dimostrare, solitamente il libro è molto noioso.
Certamente i tuoi non lo sono.
Grazie.
No, grazie a te che naturalmente scrivi delle cose che ci piacciono, ci mancherebbe. Ne starai scrivendo delle altre, immagino, no?
Sì.
Puoi dirci qualcosa?
Devo essere pronto per quest'estate.
Ah,
speriamo.
Fantastico, fantastico. Allora, intanto, grazie. Beh, insomma, questo diciamo che può essere anche un buon approccio per conoscere un personaggio che sicuramente non finirà di sorprenderci. E per me è un piacere personale averti avuto mio ospite.
Grazie. Grazie a te, sei stata molto gentile.
Grazie.
Grazie.